State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli e questa mattina abbiamo il piacere di ospitare un attore amatissimo dal pubblico italiano, ma non solo dal pubblico italiano, Luca Zingaretti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te, buongiorno anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Intanto grazie mille per questo tempo. In questi giorni su SBS On Demand sono disponibili gli episodi de Il Re, una serie in due stagioni dove tu interpreti il personaggio di Bruno Testori, direttore del carcere di San Michele. Bruno è una figura complessa, molto sfaccettata, che approccia il suo ruolo secondo una sua scala di valori molto personale. È un uomo che ci apre molti interrogativi sul piano etico. È assolutamente non facile da un punto di vista attoriale, perché è abbastanza facile sconfinare un po' nella caricatura. È questo che ti ha incuriosito del personaggio? Perché hai deciso di interpretarlo?
Quello che ci interessava era un po' rinchiudere un personaggio in un, diciamo, in un microcosmo, dei personaggi in un microcosmo. Il carcere che cos'è? È un luogo chiuso dove, non potendo uscire, non potendo andare via, le tensioni sono obbligate ad esplodere, no? È come mettere in vitro delle relazioni umane. Il carcere in questo senso ci ha aiutato tantissimo. E poi mi interessava esplorare un tema che a me appassiona tantissimo, che è l'ossessione di un personaggio che si trova a dover svolgere un qualcosa a cui è eticamente contrario, ma anche che sente la responsabilità di questa sua missione. Il mio personaggio, che è quello di Bruno Testori, è quello di una persona che ha una passione, che è il proprio lavoro, però che è una passione che poi a un certo punto diventa un po' un'ossessione, e cioè dire: c'è bisogno che qualcuno faccia questo lavoro, ma se non lo faccio io, chi lo può fare? E questo in qualche modo lo porterà poi a dover derogare a tante sue, diciamo, punti fermi etici, morali, e gli faranno fare delle scelte a cui era quantomeno inizialmente contrario, ma che poi, come si dice, il fine giustifica i mezzi, si trova a dover fare queste scelte, a dover compiere degli atti che moralmente, come dicevi tu, non sono proprio dalla parte del giusto, ecco. Però questo un po' ci richiama anche a tutti quegli interrogativi che si pongono ognuno di noi quando la mattina ci alziamo e andiamo al lavoro, e cioè a dire: io al posto di questa persona qua che cosa avrei fatto? Mi piaceva mettere un po' alle strette non solo i rapporti umani, ma anche l'individuo e le scelte che questo individuo si può trovare a dover compiere tutti i giorni.
E come ti sei preparato per questo ruolo? Quali sono stati i tuoi riferimenti?
Di solito mi preparo ai personaggi che interpreto scrivendo, come se mettessi dei dati dentro un computer e poi a un certo punto, quando meno te l'aspetti, esce fuori la risposta. Quindi io, come al solito, in tutti i personaggi che ho interpretato, siano essi dei personaggi che venivano dalla vita reale o dalla letteratura o erano semplicemente dei personaggi di fantasia, mi piace molto scrivere. Scrivo di tutto, scrivo dei pensieri che mi vengono, delle impressioni sul personaggio, mi viene da pensare, mentre magari sto facendo tutt'altro, secondo me, ecco, quel personaggio lì avrebbe detto questa cosa qui in quell'occasione, che poi non sono delle cose scritte che magari mi devo necessariamente poi andare a rileggere, però anche come nella vita reale, scrivere in qualche modo è come riflettere su qualcosa che altrimenti ci risulterebbe difficilmente afferrabile, no? Scrivere significa far diventare le cose reali, significa farle uscire un po' da quello che è il nostro pensiero.
Quindi, diciamo, un lavorio psicologico tra te e te, ma hai anche sentito l'esigenza, per esempio, di leggere qualcosa in più sul sistema carcerario, su atti giudiziari? Come sei entrato in quel mondo?
Quello assolutamente sì. Io mi ero un po' interessato alla questione carceri qualche anno prima, avevo comprato anche i diritti di un libro molto bello di un magistrato italiano che era stato giudice di un maxi processo famosissimo alla mafia siciliana. Questo giudice ha scritto un libro che è molto interessante, che si intitola Fine Pena Ora, e che parlava appunto delle condizioni di vita nei carceri in senso più lato, e dei carceri italiani in particolare, e mi ha molto interessato. E poi, oltre ad aver letto tante, più che libri, pubblicazioni, dati sui carceri italiani, ho fatto proprio esperienza di vita, nel senso che sono andato a visitare tre carceri ho incontrato delle persone che avevano vissuto l'esperienza del carcere da detenuti, in particolare uno degli attori della nostra serie è nel carcere, ha scoperto l'esperienza del teatro, ha scoperto l'arte della recitazione, l'ha coltivata ed è diventato un attore. Ecco, quello che ho scoperto sostanzialmente è che noi abbiamo proprio un'idea molto distorta del carcere, come luogo di sopraffazione tra detenuti, come luogo dove il forte la vince sul debole, e invece ho scoperto che, per esempio, il carcere è un luogo dove c'è una grandissima solidarietà.
E lo dicevi anche tu prima nella serie, poi il carcere è quasi un pretesto narrativo che serve per veicolare degli interrogativi esistenziali, no? Che ci fa un po' vedere
Assolutamente.
quanto grigio ci sia nella terra di confine tra il bene e il male. Tu nei panni di Bruno Testori ti sei posto delle nuove domande o ti sei dato delle risposte diverse a degli interrogativi che avevi già?
Lavorando su questo personaggio è come se mi fossi trovato un po' nelle vesti del comandante Kurz, no? Del generale Kurz. Non so se ti ricordi questo film.
Sì.
È un uomo che nel corso della sua vita si è trovato ad affrontare dei problemi così grossi, così più grandi di lui, che a un certo punto si è perso. In questo suo perdersi ha cercato poi però di portare a termine quello che era la sua missione.
Luca Zingaretti, protagonista della serie Il Re, disponibile in questi giorni su SBS On Demand. Luca, parliamo anche un po' di te, della tua espressione artistica che si allarga sempre di più. È già diversi anni che ti misuri nel ruolo del regista. Lo hai fatto e lo fai molto a teatro, l'hai fatto in televisione e alla scorsa Festa del Cinema di Roma hai presentato il tuo primo film, La Casa degli Sguardi, che uscirà nelle sale italiane ad aprile. Cosa rappresenta la regia nel tuo percorso?
Ma senti, io l'ho visto in maniera molto naturale, perché penso che se sei un artista che si pone delle domande, a un certo punto ti verrà anche voglia di passare alla regia. Il regista, quantomeno, è il ruolo che, soprattutto nel cinema, a teatro è diverso. In teatro chi racconta la storia è più l'attore che il regista, perché poi a un certo punto il regista consegna nelle mani dell'attore lo spettacolo ed è l'attore che tutte le sere va in scena e decide dove mettere l'accento, cosa sottolineare di quello spettacolo là. E, mentre invece nel cinema è soprattutto il regista che decide dove mettere gli accenti di una storia. E gli accenti di una storia sono quelle cose che fanno la storia. A un certo punto io mi sono trovato, anche grazie a tanti anni passati sul set, che mi avevano un po' tranquillizzato, quantomeno dal punto di vista tecnico, della tecnica cinematografica, mi sono trovato nella quasi necessità, anzi nella necessità di raccontare una storia raccontandola io. Ho trovato questa storia tratta da un libro di Mencarelli, che è La Casa degli Sguardi, che è lo stesso titolo che abbiamo dato al film, che è una storia di rinascita, di palingenesi, di ricostruzione del proprio sé dalle ceneri del vecchio sé. È una storia di un'uscita dal tunnel, che sono quelle storie che a me mi hanno sempre emozionato tantissimo da spettatore o da lettore o da fruitore di spettacoli teatrali, cioè quella persona che alla fine riesce a rimettersi in piedi e a uscire dalla crisi. Questa è la storia di un ventenne che ha una spiccatissima sensibilità, tanto che scrive delle poesie anche con una certa capacità e arte nello scrivere, e anche pubblicato nonostante la sua giovanissima età. E a un certo punto gli risuona tutto talmente forte dentro, talmente in maniera eccessiva, che per vivere ha bisogno un po' di anestetizzarsi e lo fa bevendo. Beve, cerca la dimenticanza, lui la chiama la dimenticanza, cioè quello stato di torpore in cui anche i sogni, i più brutti, riescono a non penetrare, e nel bere però si mette nei guai. Gli viene data la possibilità di lavorare in una cooperativa che opera in un ospedale. Lui pensa che questa sia un'esperienza che finirà per distruggerlo definitivamente, invece è un'esperienza che lo rimetterà in piedi.
E ti ha emozionato vederlo in sala?
Ah, guarda, sarà un'emozione bellissima, non solo vederlo in sala, presentarlo. Noi abbiamo fatto prima della sala, abbiamo fatto delle proiezioni private per amici, vedere l'impatto l'impatto, soprattutto emotivo, che il film aveva nelle persone che lo venivano a vedere è stata veramente una grande, grandissima emozione.
Cambiamo adesso argomento. Tu hai un approccio al copione molto interessante. Chi ha lavorato con te sa che tu smonti i testi e ne analizzi ogni parola, ogni possibile significato recondito, ogni intonazione, ogni bivio. È qualcosa di connaturato in te o è un approccio che ti arriva dagli studi in accademia, dagli anni di teatro?
So solo che ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone straordinarie, con dei grandi registi, primo fra tutti Luca Ronconi, ma anche Peter Stein, che mi hanno un po' dato questo tipo di approccio. In teatro nasce tutto dalla parola scritta, nasce tutto dal copione. Capita, almeno capitava ai miei tempi, di stare 2-3 settimane seduti a tavolino, a fare solo tavolino, cioè a cercare di capire che cosa il testo voleva dire, a cercare di capire i significati riconditi di una frase piuttosto che di un aggettivo al posto di un altro. Quindi diciamo che la mia esperienza, anche non solo professionale ma anche prima, ancora prima scolastica, io ho fatto l'Accademia Nazionale della Drammatica, era tutta incentrata sul significato della parola. Non è un caso che per esempio il teatro rispetto al cinema sia comunque un genere letterario, cioè dove il testo scritto ha proprio una sua valenza e una sua dignità letteraria. Credo che sia qualcosa che mi abbia fortemente formato, ecco, e che porto anche nella mia esperienza adesso di attore piuttosto che di regista, perché sono profondamente convinto che tutto parte dalla parola scritta. È difficile fare un brutto spettacolo o un brutto film da un testo valido, è molto 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 più difficile fare il contrario, cioè partire da una brutta sceneggiatura o da un mediocre testo teatrale è difficile trarne qualcosa di valido.
Ti faccio ancora un'ultimissima domanda. Cosa serve secondo te oggi per appassionare il pubblico? Qual è il ruolo degli artisti nella nostra epoca?
Noi credo che oggi abbiamo una grande responsabilità. In un mondo che cambia con una rapidità estrema, forse in certi casi anche eccessiva, in un'epoca in cui non c'è più tempo per la riflessione, non c'è più tempo per la pausa, non c'è, perché bisogna andare sempre di corsa, credo che noi abbiamo una grande responsabilità. Per noi, dico, noi artisti, noi attori, noi registi, noi scrittori, e cioè dire quello di cercare di rendere più fruibile il mondo a chi lo sta guardando, leggendo o ascoltando. Non è un'impresa facile perché, ripeto, il mondo che cambia significa anche che cambia, come dire, la possibilità di costruirsi, di migliorare, di trovare un modo per comunicare tutto questo. Però secondo me quello che deve fare l'artista e diciamo anche un po' l'intellettuale è quello di dare una lettura di questo cambiamento e delle cose che in qualche modo sono importanti. Non voglio dire il fine ultimo, ma insomma diciamo che la missione va a decifrare il mondo che sta cambiando così rapidamente, perché io specialmente negli ultimi tempi vedo che c'è tantissima irrazionalità. L'irrazionalità è sempre figlia della paura. La paura è giustificata perché c'è stata una grande pandemia che ci ha afflitto per 2 anni, che ci ha molto spaventato. Ci sono delle emergenze come per esempio l'emergenza climatica che ci affligge, quindi è come se si fosse creata un po' un'atmosfera o un'area da fine mondo, no? E in queste atmosfere qua, in queste aree qua c'è sempre una grande dose di irrazionalità. Ma l'irrazionalità non è una buona amica nel leggere quello che ti succede e quindi poi poter agire su quello che succede. Quindi se un compito in questa fase storica c'ha l'artista e l'intellettuale è proprio quello di fornire dei codici di lettura della realtà che ci circonda.
Grazie mille Luca.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.